noi ritorniamo lì dove la rivoluzione è incominciata. Chiaramente siamo a un anno ormai dalla rivoluzione, non troveremo più il clima spontaneo, caldo, vivo, no? Dell'emozione di aver fatto cadere un regime. Siamo in un'altra fase, questo dobbiamo saperlo. Una fase anche di ricostruzione, di tentativo di ricostruzione, una fase in cui appunto è ritornata la politica poi, ancora la sua agenda, nel senso che poi tra il 14 gennaio e il 23 ottobre, prima delle elezioni, c'era un campo aperto in cui in teoria se un soggetto politico nuovo, movimentista, c'era, poteva costruirsi, poteva sperimentarsi. Poi invece per i romantici c'è stata una sconfitta, questi sono tornati i partiti a monopolizzare insomma lo scenario, l'agenda, e quindi tutto è diventato abbastanza normale. Però ecco, noi entriamo nel punto di rottura di cui abbiamo parlato, cioè di questa, nel punto in cui questa linea nord-est, ecco, abbiamo raccontato sempre, no? Questa linea che separa la Tunisia della costa, la Tunisia della romanità, la Tunisia del Mediterraneo, con la Tunisia dei beduini, con la Tunisia dei seminomadi, con la Tunisia delle grandi tribù arabe, ecco, e il gap, cioè nella regione di Sidi Bouzid, ne è un emblema, un forte simbolo. Quindi noi andiamo lì, andiamo in questo punto critico qui. Il gap è, dal punto di vista amministrativo, è una, noi diremo una provincia, tecnicamente si chiama delegazione, corrisponde a una provincia, in realtà è un paesino, però insomma all'interno della regione di Sidi Bouzid, ed è all'interno della regione di Sidi Bouzid. C'è uno spazio antropologico che è dominato dal clan storico, anche questo degli Hammami. Gli Hammami è molto importante, era un clan che occupava tutta la steppa centrale di cui abbiamo parlato, da Kasrin più o meno, passando per Sidi Bouzid fino a Gafsa. Questa enorme piana di insomma, seminomadi era occupata da questo clan degli Hammami. Bourguiba, quando fece il ritaglio amministrativo della nuova Repubblica, volle creare due regioni separate, la regione di Gafsa e la regione di Sidi Bouzid, perché voleva evitare che la gente continuasse a rappresentarsi sulla base dello schema clanico. E quindi si crearono le due regioni di Sidi Bouzid, di Gafsa e poi di Kasrin, divise in tre regioni. Il Gheb, rispetto alle altre, è una regione agricola. Una zona agricola, non sembra a occhio nudo per la verità, cioè perlomeno a chi viene dalla pianura padana, sembrerà un po' strano questo fatto di vedere la regione agricola, però loro decantano particolari doti di fertilità di questo terreno, c'è gente lì, sa, che ti racconta che hanno fatto degli studi, hanno comparato la terra di Rgheb a quella del Nilo, in cui ci sarebbe una particolare insomma, sostanza agricola. Sarei fatta comunque una regione a grande, una delle regioni più importanti come produzione agricola della Tunisia, e quindi in questa terra c'è anche si è creato anche uno scontro tipicamente economico, possiamo anche dire tipicamente di classe, intorno alla questione agricola. C'è una questione agricola lì. La questione agricola è, in realtà insomma, deriva dal periodo della colonizzazione, perché per secoli e secoli la gestione della terra era stata bene o male tradizionale e per la verità aveva dominato soprattutto la pastorizia. Quando vengono i francesi in queste aree, si prendono le terre, riorganizzano un po' come in tutto il mondo arabo, anche in Palestina era così, organizzano il sistema delle proprietà e in un modo o nell'altro si prendono le terre delle grandi tribù e incomincia lì lo sfruttamento intensivo. Quindi insomma ci sono i coloni che cominciano a sfruttare anche a livello industriale l'agricoltura. E in questa regione, che poi si ribellò all'epoca già alla colonizzazione, ci fu all'epoca, c'era già all'epoca una questione agraria, per cui per questa gente la lotta contro la colonizzazione era una lotta per le terre, cioè per riprendersi le terre che gli avevano rubato i coloni. Quando arrivò Bourguiba dopo l'indipendenza, tentò negli anni 60 subito l'esperimento delle cooperative. Cioè, prese queste terre che avevano sottratto ai francesi, che si erano riprese dai francesi, e anziché ridarle ai proprietari tradizionali, le organizzano sotto forma di cooperativa. Però dal punto di vista dell'agricoltore, la terra che era dai francesi è passata al governo centrale, capito? E quindi fallisce clamorosamente questo progetto di cooperative, E successivamente verrà piano piano una questione che ritorna. Negli anni 80 in particolare si tenta in parte di ridare queste terre attraverso degli aiuti finanziari a investitori privati. Investitori privati questa volta sono quelli là di Susa, quelli del Sahel, quelli della costa, che secondo l'accusa delle gente hanno una collusione col potere perché tutto il potere viene da lì, riescono ad accedere a livello mafioso ai finanziamenti, quindi questa forma di concessione privati delle terre in realtà è un ridistribuirsi le terre ancora una volta sulle loro spalle. E quindi loro si sono visti prima il colonizzatore francese, poi lo Stato centrale, poi l'investitore capitalista privato di Sousse e loro a lavorare a giornata nelle loro terre, come dicono loro. E quindi l'altra volta quando abbiamo fatto quel viaggio loro hanno tentato di darci una dimostrazione, insomma, di questa teoria socio-economica sul terreno. L'altra volta abbiamo fatto un giro nelle campagne, loro ci volevano dimostrare. Vabbè, non lo faremo questa volta, però ecco, è un'altra lettura di cui poi non si parla. Dopodiché, cioè, Sidi Bou Zeid è anche questa regione, tra l'altro, è anche molto interessante, a me piace molto anche perché c'è una strana tradizione di sinistra. Dire forse tradizioni di sinistra esagerate, cioè ci sono delle famiglie di sinistra e in cui negli anni 70, insomma, è passato il pensiero maoista, trotskista. Si incontra gente lì, contadini che ti parlano di politica, di massimi
Tutte le
sistemi.
volte si giocano
È
al tennis.
molto particolare queste cose. Allo stesso tempo, chiaramente, una società tradizionale comunque, tradizionale non necessariamente nel senso, insomma, musulmano, nel senso di una società, insomma, tradizionale. Per cui trovi anche gente, cioè, trotskisti, capito, che però sono più conservatori dei musulmani, per dirti. Cioè, sono gelosi delle mogli più di quanto lo sono. Per dirti, ecco, come dire, il fatto culturale non è necessariamente schematizzabile. Io ho degli amici così, il fratello di Khaled, per esempio, non me l'ha mai fatto conoscere la moglie. Quello è un marxista, capito? Sto aspettando ancora di conoscere la moglie. Poi se vedi uno con la barba, capito, lo vorrebbe ammazzare. E quindi è una società che comunque, ecco, è una società comunque tradizionale e alla fine è una società. Forse abuso una terminologia, però la uso, è una società che poi quando si tratta di schierarsi politicamente, cioè quando c'è il gioco democratico, non ha un progetto politico. Ormai io me lo sento di dire questa cosa, ma oggi li sentiremo parlare, perché incontreremo la comunità. E quindi quando c'è stato l'Etajammo, che era il vecchio partito di Ben Ali, questa regione è una delle regioni in cui c'erano più iscritti del partito unico, paradossalmente. E quando si è andato a votare adesso, hanno votato i partiti più populisti. Tra cui quella famosa lista, qualcuno ne parlava, no? Che è di quel predicatore televisivo. Quindi a voi a giudicare, quello che mi interessa poi a me è che loro comunque stanno tentando di creare un tessuto associativo, perché poi molta gente sta arrivando a questa conclusione, bisogna incominciare da zero, quindi incominciare anche a trovare un nuovo modo, un nuovo tessuto, un nuovo modo di vivere insieme. Noi dove andiamo adesso? Andiamo da alcuni ragazzi che sono un po' il nostro referente, in particolare andiamo dall'associazione UDC, Unione dei Disoccupati Diplomatici. Questa associazione,
Domani.
diplomati, laureati, insomma, qualificate, questa è un'associazione che è un'espressione del Partito Comunista, originariamente, un'associazione che fu creata dal POCT anni prima della rivoluzione e che racchiudeva un gruppetto, a Tunisi, un gruppetto di studenti universitari che cercavano di porre questa questione come fatto politico. Quando scoppiano, nei giorni della rivoluzione, ci sono dei ragazzi di Tunisi originari di Hirghab, come delle altre regioni, come vi dicevo io, quelle reti, no? Che sono in contatto col paese di origine, si impongono, vogliono annotare, sono preoccupati. E c'è chi, insomma, incrocia questi qua del Partito Comunista. Tra quel nostro mondo, il nostro eroe che ci guiderà in questa giornata. E quindi questo che sta a Tunisi, si vuole fare qualcosa, insomma, ha a che fare con questo. È proprio così molto spontaneo. E viene mandato, capito, dal Partito Comunista mascherato da questa UDC, viene mandato Hargeb a dare uno slogan politico, capito, alle manifestazioni spontanee. Lo slogan politico forte era appunto quello dell'occupazione, della frustrazione, insomma,
Ma
dei.
questa quale dei tre che avevo potuto creare?
Sì, infatti. E E quindi Mondor, siamo nella fase di stallo, non so se vi ricordate la cronaca, siamo nella fase tra il 4 gennaio, il 5 e il 6. Quindi Mondor torna a Argeb, chiama un paio di amici suoi, vanno davanti alla provincia, questo palazzo c'è un giardinetto, e fa un presidio sullo slogan del lavoro. Si mette là davanti così, dice, ma non ce ne andiamo da qua. E fanno questa cosa, restano lì 2 o 3 giorni, l'esercito li circonda, e per 2 o 3 giorni stanno lì, capito? Un po' così hanno preso questa iniziativa spontanea. Mondor me lo racconta, è molto, un ragazzo molto comunicativo, mi racconta anche con grande genialità, dice, papà, a un certo punto ci sentivamo, ma abbiamo fatto questa cosa, ma come ce ne usciamo? Capito? Perché comunque erano completamente circondati dall'esercito e dalla polizia, e nel frattempo Rgeb esplode. E questo è interessante, si crea una specie di sintonia fra i ragazzi delle scuole, sono loro i primi a riuscire fuori, delle scuole locali, ragazzini di 16, 17, 18 anni, anche questo Mondor me lo racconta, cioè Fabio, quelli che non hanno paura sono i ragazzini. Io ti dicevo a un certo punto, io mi sono spaventato, me lo dicevano loro, poi vedevo questi ragazzini, siamo un po' l'incoscienza, non lo so dell'età, che invece si buttavano negli scontri senza paura, finché loro stavano là dentro, circondati dalla polizia, le manifestazioni dei ragazzini. Il giorno fatidico del 9 gennaio, il giorno clou in cui scoppia Tela, Kasserine e Rgeb, nel giro di un'ora muoiono 5 martiri. Vengono colpiti, insomma, dalle forze di sicurezza, loro 5 martiri, Rgeb esplode. E lì, ecco, è successo uno di quegli scontri capitali che sono successi solo in quella regione, in cui, ecco, è stata una rivolta generalizzata. Era successa a Sidi Bouzid, era successa a Menzel Bouzid, poi Tela e Kasserine, in cui un'intera collettività partecipa. Infatti, se si sentono i loro racconti, si parla di scontri casa per casa, sui mercati lacrimogeni che prima buttate nelle case per costringere la gente a uscire, le signore che buttavano le pentole, così, le pettovaglie dalla finestra, nei quartieri popolari, finché appunto la polizia e il sistema di sicurezza retrocede, perché quando tu c'è tutta una collettività contro di te, ti senti anche delegittimato. E perché come tutti questi paesi hanno fatto una rivolta, quindi hanno sviluppato anche un'identità particolare della rivolta, che l'hanno fatta, l'hanno vissuta e ci hanno costruito un'identità. E quando noi siamo andati, noi stavamo ancora un po' in quel clima là, dopo che la rivoluzione c'è stata praticamente una specie di repubblica popolare che si è creata lì, perché le istituzioni dello Stato, che erano il sindaco, il capo della provincia, a un certo punto sono stati cacciati, diciamo andatevene, così boom, sono stati cacciati via, e il popolo, enfatizzo un poco, però insomma loro così, Rgeb in particolare, mi ricordo proprio la televisione ne parlava, si incontrano in questa rotonda, voi la vedrete che è un po' insomma la piazza centrale del paese, e organizzano queste assemblee in cui viene eletto un consiglio comunale provvisorio e una specie di sindaco, in maniera proprio da democrazia diretta così, e per mesi loro si gestiscono, e Rgeb è uno dei posti in cui si è tentato più che in altri di dare vita, insomma, anche dopo la rivoluzione, una specie di gestione di, insomma, diretta del potere della città dopo che erano crollate le istituzioni.